Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. A volte nella vita, a causa di pesi e preoccupazioni, ci troviamo con agitazioni o frustrazioni, o scattiamo facilmente, oppure manchiamo la pazienza. A volte la tensione che abbiamo ci porta a neanche stare bene fisicamente. Sono convinto che molti dei nostri mali sono dovuti allo stress che teniamo dentro. Spesso questi sintomi rivelano un cuore che sta portando pesi che Dio non intendeva per noi di portare. Sei in un paese povero, un padrone cattivo. Ho visto un documentario sulla Cina che sta crescendo e sfruttando molto, tipo in Africa, e vedevo uomini in una miniera di cobalto o qualcosa, un minerale, che portavano sacchi che sarebbero 50 kg minimo, e li portavano lunghe distanze fuori la miniera, perché così la ditta non doveva comprare attrezzatura per comprarli fuori. E questa gente veniva pagata niente, cioè vivevano in baracche con non abbastanza da mangiare, e spesso non avevano nessun tipo di protezione contro danni, feriti, e spesso venivano feriti permanentemente. E così venivano licenziati perché c'erano altri disoccupati senza nessuna cura medica. Allora, a volte ci lamentiamo dai nostri lavori. Però, portando pesi da piccolo, se uno facesse portare non quel peso, ma un peso piccolo da un bambino che ha le ossa ancora che si stanno formando, crescerebbe sottosviluppato, crescerebbe male. E se noi portiamo pesi che Dio non intende per noi riportare, cresciamo male spiritualmente. Crea danno alla struttura. La schiena sarebbe sempre curvata, l'anima sempre schiacciata. E quando noi portiamo pesi che non dovremmo portare, vuol dire che non stiamo aggrappandoci a Dio. Infatti, i sintomi che ho menzionato, preoccupazione, agitazione, frustrazione, scatti, vengono, e spesso anche problemi fisici, non sono il problema, sono sintomi del problema. Ed il problema è dove stiamo guardando. Certamente la vita è piena di difficoltà e di prove. Ci sono stagioni più tranquilli e ci sono anche stagioni in cui arriva prova dopo prova. A volte magari crediamo di farcela, ma poi arrivano ancora altre prove e alla fine non ce la faccio, non ce la faccio, non riesco. La domanda importante è: come agisci tu quando arrivano le difficoltà della vita, reali o nella testa? Spesso focalizziamo sui pesi e questo ci porta a stare molto male, ad essere agitati, ad avere ansia, a scattare e perfino ad avere conseguenze fisici come tensioni, stress, mal di testa e altri problemi. Questo è il frutto di portare i nostri pesi dentro di noi. Qual è la cura? Come possiamo avere pace ed essere tranquilli quando i problemi reali o potenziali sono tanti e sono pesanti? La cura sta nel gettare ogni peso su Dio. Ma per poter gettare ogni peso su Dio, per essere in grado di gettare ogni peso su Dio, dobbiamo tenere in mente, ma non solo sapere, ma avere in mente, attivamente in mente, l'amore di Dio, la potenza di Dio e la cura di Dio per noi. Non basta sapere tutto questo intellettualmente. Dobbiamo pensare attivamente a queste cose. Noi conosciamo tutti questi fatti di Dio. Il problema è che non pensiamo abbastanza a queste verità. Perciò dobbiamo pensare di più al potere di Dio. Abbiamo bisogno di riflettere su quanto Dio è realmente in controllo degli avvenimenti della nostra vita, anche i piccoli dettagli. E poi dobbiamo afferrare di più nel nostro cuore l'immensità dell'amore di Dio per noi. Dobbiamo capire che questo amore lo spinge a gestire tutto per completare la sua buona opera per noi. Sta facendo quello. Dio è spinto e motivato dal suo amore per noi. Quindi in questo sermone vorremmo tastare questi attributi di Dio. E prego che oggi sarà uno stimolo per te di impegnarti a pensare molto di più all'amore di Dio e alla potenza di Dio e alla cura di Dio. Perché così il tuo cuore sarà tranquillo. Così non reagirai scattando. Così non perderai la pazienza. Così non sarai pieno di ansia. Così non avrai stress dentro. Così non avrai il muso. Potrai avere gioia e pace. Allora iniziamo pensando per primo al potere di Dio. Quanto è potente Dio? Sappiamo tutti la risposta a livello intellettuale. Ma Dio è onnipotente. Quanto sa fare? Sa fare tutto, giusto? Sappiamo la risposta. Però sappiamo con la testa. Ma in realtà spesso viviamo non riconoscendo la potenza di Dio. Spesso ci agitiamo non ricordando che Dio è veramente in controllo. Perché agitarmi è dimenticare che Dio sia in controllo. Le due cose non possono convivere nella nostra mente. Non posso ricordare attivamente Dio, tu sei in controllo, e allo stesso momento essere agitato. Quindi quando sono agitato, quando sono frustrato, sto dimenticando che Dio è in controllo. È impossibile avere fede in Dio in mezzo alle prove e alle difficoltà se non ricordiamo, tenendo ben presente nella nostra mente, quanto Dio è potente e capace a tutto. Cioè, bisogna letteralmente ripassare questa realtà per la testa. La potenza di Dio è infinita. Pensiamo come basta per Dio di dire la cosa e la cosa avviene. Vediamo questo nella creazione. E Dio disse, sia la luce, ci sia una divisione fra le acque di sopra e le acque di sotto, ci siano piante, ci siano i mari, si brucolino di pesci di ogni tipo. Quello che diceva è avvenuto. E questo continua in tutto l'Antico Testamento. Dava una parola, veniva la pioggia. Dava un'altra parola, la pioggia non veniva. Dava una parola, gli insetti venivano a mangiare tutte le piante. Un'altra parola, nessun insetto. Cioè, basta che lui dichiara la cosa, arriva così. Gesù Cristo, che è Dio sulla terra, taci al vento e le onde, tacciano. Se tu vuoi, tu puoi guarirmi, io voglio, sia guarito, fu mondato. L'uomo viene da Gesù dicendo, io non sono degno che tu venga in casa mia, ma basta che tu dici la parola, sia fatto come hai detto, sia fatto, era fatto. Lazzaro, vieni fuori dalla tomba, basta la parola. Alla bimba, la figlia di Jairo, alzati e si alza. Basta la parola. Il potere di Dio è un potere assoluto. I demoni avevano terrore di Gesù perché sapevano che non potevano opporlo. Tutto quello che vuole fare, fa. Dio può fare tutto. Ma non solo Dio è onnipotente, sì, è onnipotente, ma la domanda è questo. Dio è potente, ma adopera il suo potere? Perché uno potrebbe avere potere, ma non adoperare il potere. Quindi Dio è onnipotente, ma adopera questo potere? Cioè, sì. Perché Dio non è solo capace di fare tutto, ma letteralmente gestisce tutto. Anche se la nostra piccola mente non è capace di afferrare come, quando, in che, per quale scopo. Dio è pienamente in controllo del mondo e il suo controllo non è solo sulle cose grandi, ma anche sui dettagli più piccoli. E grazie a Dio, Dio usa il suo controllo su tutto per curarci perfettamente. Vediamo questa realtà in tutta la Bibbia. Volte dopo volte vediamo come Dio gestisce tutto per curare il suo popolo. Tanti dettagli di questi nella Bibbia. Per esempio, quando erano nel deserto il popolo Israele, non solo Dio provvedeva il cibo per loro per 40 anni, ma ha fatto sì che i loro vestiti non si sono logorati per 40 anni, vestiti e sandali. Come si può camminare per 40 anni nel deserto? Camminare 40 anni, le stesse paia di sandali, e non si logorano. Vi leggo in Deuteronomio, alla fine di 40 anni, io vi ho condotto 40 anni nel deserto, le vostre vesti non si sono logorate addosso a voi, e i vostri calzari non si sono logorati ai vostri piedi. Non avete mangiato pane, non avete bevuto vino, né bevande inebriante, affinché conosceste che io sono l'Eterno, il vostro Dio. Ha curato i loro sandali. Cioè, è incredibile, 40 anni di camminare le stesse scarpe. Il controllo di Dio su tutto arriva a determinare quanto bene viene una raccolta ogni anno. Controlla la pioggia, controlla tutto. La cosa incredibile, se uno legge l'Antico Testamento, che lo legge con cura, è quanto la cura di Dio riguarda anche dettagli piccoli, sciocchezze. E Gesù nel Nuovo Testamento afferma questo quando in Matteo 10 dichiara che perfino un passero, l'uccello meno importante, nessun passero muore se non secondo la volontà di Dio. Dio gestisce perfino la lunghezza di vita e la cura di ogni passero. Gestisce se quel gatto che ho visto l'altro giorno, che andava pian piano, c'era un uccellino mangiando, e il gatto andava man mano, e ho filmato il gatto. E Dio ha detto, non è il momento per quell'uccellino. Poi all'ultimo momento l'uccellino gira e vola via. Il Signore ha determinato quello. Gesù dice, parlando di quello, non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Genna. Non si vendono forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre nostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più valore di molti passeri. Questo brano vuol dire che Dio controlla letteralmente ogni dettaglio della tua giornata. Controlla tutto, ma non solo degli alberi e uccelli, ma anche dell'erba. In Salmo 147, l'Eterno innalza gli umili, ma abbassa i malvagi fino a terra. Cantate all'Eterno con ringraziamento. Cantate con la cetra le lodi a Dio che copre il cielo di nuvole, prepara la pioggia per la terra e fa crescere l'erba sui monti. Egli provvede cibo al bestiame e ai piccoli dei corvi che gridano. In quei versetti vediamo che Dio controlla perfino quanto erba cresce sulla montagna. Dà da mangiare agli uccelli selvatici. Quando loro gridano, pip, 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 stanno gridando a Dio e Dio risponde e provvede cibo per loro. Quindi Dio non è solo capace a fare tutto. Dio è attivamente impegnato a fare tutto. Dio sta gestendo tutto. Quanto traffico trovi, noi che andiamo spesso adesso in autostrada, quanto traffico ci sarà? Quanto fila ci sarà? quella persona che tu chiami per avere un'informazione in quell'ufficio sarà svelto o sarà lento? Si impegnerà a chiedere alla persona giusta o non lo sappiamo? Dio gestisce quello. Come ti tratti il tuo capo? Come, quanti ordini hai da riempire oggi o quello che fai nel tuo lavoro? Dio gestisce tutto quello. Gestisce ogni dettaglio della tua vita. Gestisce quando stai lavorando uomini, quanti tagli prendi. Ho preso vari l'altro giorno. Gesù è in controllo del mondo e gestisce tutto. Perciò Gesù ci insegna a non temere, perché visto che Dio cura gli uccelli, quanto di più curerà noi. Per quanto è meraviglioso quello che abbiamo appena visto, andiamo avanti perché c'è ancora più da considerare. Certamente Dio è potente, certamente Dio è attivo ad usare questa potenza, però dobbiamo anche tener conto di un'altra qualità di Dio. Dio è amore. E Dio ama noi, Suoi figli, eternamente e infinitamente. Consideriamo alcuni versetti, dico alcuni perché la Bibbia è piena di versetti che parlano dell'amore di Dio per noi, che siamo diventati figli di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Leggo alcuni versetti con pochi commenti perché non servono tanti commenti. Sono già chiari in sé. Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato ciò che era più prezioso a lui, il suo unigenito figlio, affinché chi crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. L'amore di Dio lo ha spinto a dare ciò che era più prezioso a lui, l'amore di Dio per te. Questo è un grande amore. Quando consideriamo l'immensità di quello che Dio ha dato per poter amarci, cominciamo a comprendere quanto è immenso l'amore di Dio per noi. E pensare a questo amore può darci pace, tranquillità in mezzo alla tempesta, l'ingiustizia, le difficoltà più gravi della vita. Riempire i nostri pensieri con pensieri dell'amore di Dio ci permette di non essere turbati, di non essere frustrati, di non essere ansiosi, perché possiamo gioire nel fatto che Dio Onnipotente ci sta curando in base al suo amore. Romani 8,32 conosciamo, dove dice che visto che Dio ha dato suo figlio, quanto di più è certo che non darà ogni altra cosa per curarci. Romani 8,32, certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? La risposta, ma certo. Dio completerà la sua opera, non mancherà nessun aspetto di cura. Allora, se tu sei credente, si dice, se tu puoi dire sì, Gesù è morto per i miei peccati, lui è il mio Salvatore e Signore. Non importa quale prova ti affligge, tu puoi essere sicuro che Dio è con te, che sta dirigendo ogni dettaglio della tua vita per il tuo vero bene. Quando questa settimana ho avuto situazioni non belle, in vari momenti, mi sono detto, Signore, tu sei in controllo, questo è quello giusto per me. No, non capisco, ma non importa, è giusto per me perché tu sei in controllo. Allora accetto questo e aiutami a trarre il massimo beneficio di quello che mi stai mandando in questo momento, perché tu sei in controllo. Romani 8, 35 e 39, brano famosissimo, leggo, non c'è tanto da commentare, già dice tutto. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? C'è qualche prova che non hai compreso lì? Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, io sono persuaso che né morte né vita, né né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future. C'è qualche prova che non hai compreso? Né altezze, né profondità, né alcuna altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Pensiamo a questo amore. Molto, molto più saggio pensare a questo amore che pensare ai pesi. L'amore di Dio è eterno. L'amore di Dio per noi è eterno. L'amore di Dio per noi è costante. L'amore di Dio per noi supera ogni situazione. Nessuna situazione, nessuna caduta, nessuna prova può separarci dall'amore di Dio per noi in Cristo Gesù. E grazie a Dio per questa promessa. Dio ci ha salvati per il suo amore per noi. Tu, caro credente, sei amato, amata da Dio. Quanti altri brani? Efesini 3, 14, 21 parla della grandezza dell'amore che è così immensa che serve un miracolo per poter afferrarlo. Romani 5, 5, 8, mentre eravamo peccatori Dio ci ha salvati, mandando Cristo per noi. Tanti altri brani che parlano, tantissimi che parlano dell'amore di Dio per noi. Però per ora voglio solo incoraggiarvi a riempignarvi, a leggere più dell'amore di Dio, a meditare di più, a riflettere più sull'amore di Dio per te e per gli uni e gli altri. Un amore che ha origine nell'eternità passata e andrà avanti per tutta l'eternità futura. E questo amore è la garanzia che Dio dirige tutto per il nostro bene. Le situazioni, i pericoli, le cose brutte, tutti sotto controllo di Dio per il nostro bene. Non dobbiamo agitarci, non dobbiamo avere paura, non dobbiamo avere preoccupazione, non dobbiamo pensare a quello che potrebbe succedere. Non dobbiamo aggravarci, Dio gestisce tutto. Trovate con me un brano che vogliamo vedere più a fondo. Isaia 43. Vorrei un po' analizzare questo brano. Isaia 43, i primi quattro versetti. Allora, Isaia 43, 1 a 4. Mora così dice l'Eterno, che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha formato, o Israele. E dice in Efesini 2, 9, 10 che ci ha creati in Cristo Gesù, quindi questo vale anche per noi. Non temere, perché io ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. O attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato, la fiamma non ti consumerà. Poiché io sono l'Eterno, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Ho dato all'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. Perché tu sei prezioso ai miei occhi e onorato, ed io ti amo. Io do uomini al tuo posto e popoli in cambio della tua vita. O credente, riconosci che Dio ti cura in ogni situazione, per quanto la tua situazione può essere pesante, per quanto può essere pericolosa. Dio è con te, Dio ti ha redento, ti ha chiamato per nome, tu appartieni a Lui, sei prezioso a Dio, e perciò per quanto la tua prova può sembrare terribile, tu sarai curato perfettamente in quella prova e ogni altra prova che Dio permetterà nella tua vita. In questo brano Dio parla di prove profonde, parla di attraversare i fiumi, e l'idea è di attraversare a piedi un fiume con acque profonde. In quel caso uno rischia di essere sommerso e morire sotto le acque. Poi il brano parla di dover camminare in mezzo al fuoco, dove normalmente uno sarebbe bruciato e consumato dalle fiamme. Sarebbe un'esperienza terribile che finirebbe solo male. Però in entrambi questi casi l'Eterno dichiara che Egli curerà i suoi. In altre parole, nonostante che una prova sia qualcosa che umanamente sarebbe senza uscita, chi è in Cristo Gesù sarà curato e uscirà da quella prova vittoriosa. Questa è la promessa, conosciamo in 1 Corinzi 10, 13. Nessuna tentazione, la stessa parola in greco, tentazione e prova, nessuna prova vi ha finora colti se non umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Possiamo sostenere ogni prova perché Dio è con noi. L'Eterno, il Sovrano su tutto l'universo, il Sovrano sui dettagli quanto sulle cose grandi, curerà personalmente i suoi anche nelle prove più profonde. In Isaia 43:3 Dio ci ricorda il motivo per cui ci cura così. Prima Egli è l'Eterno, è Dio, è il Santo di Israele, è il nostro Salvatore, e per poter salvarci ci ha, cosa dice, riscattato, ci ha comprato a caro prezzo, quel prezzo è Gesù Cristo. Incredibilmente siamo preziosi ai suoi occhi, siamo onorati, siamo amati da lui. Tutti fermi a meditare su questo. Questo è parte della tua giornata di fermarti. Signore, io inizio oggi amato da te. Io inizio oggi prezioso a te. Questa è una tua preghiera frequente. Dovremmo iniziare tutti i giorni così, e anche durante il giorno. Se tu sei un figlio di Dio, Dio ti ha riscattato. Ti ha comprato dalla condanna eterna, mandando Gesù Cristo a subire la condanna al posto tuo. Per questo tu sei di immenso valore agli occhi di Dio, non per qualche cosa in te. Tu non hai valore perché tu sei bravo o brava, perché Dio vede in te i grandi quali, oh, io posso servirmi di lui, di lei. No, Dio ti vede come prezioso perché Dio ha messo su di te il suo valore. Non hai valore per merito tuo. Ci sono tanti oggi che vogliono farci credere che Dio ha visto il bene in noi e ci ha amato. No, Dio ha visto il peccato in noi e ha deciso di amarci. Siamo fatti della stessa pasta, dice in Romani, vasi di misericordia e vasi di ira, tutti dallo stesso impasto, stessa argilla. Tu sei prezioso agli occhi di Dio. Voglio che ciascuno che è figlio di Dio mediti su questo. Cosa vuol dire prezioso? Cosa vuol dire prezioso? Tu sei prezioso, ma cos'è questo? Che cos'è prezioso? Allora, vuol dire due cose. La prima metà ha un prezzo alto, ma non in sé necessariamente, ha un prezzo alto per me. Magari ci sarebbe un quadro da qualche artista famosa che proprio a me non piace. E quel quadro nel mondo potrebbe avere un valore di milioni, ma a me non darei 100 euro, non darei 10 euro, se dovessi averlo per tenerlo io. Non darei, perché non mi piace. Quindi, prezioso non vuol dire solo un grande valore, vuol dire un grande valore per me. Ok? Prezioso è un grande valore per me, così grande valore che io voglio avere quello con me. E quando dice perciò che noi siamo preziosi a Dio, noi, questo è incredibile, noi siamo preziosi a Dio, vuol dire che Dio ha detto, tu hai grandi valori per me, voglio averti con me, perciò ti curerò, ti proteggerò, non permetterò nulla nella tua vita che non è per il tuo bene. Dice che siamo anche onorati da Dio, onorati. Questo è incredibile. Noi, onorati da Dio, Noi, nati nel peccato, peccatori di natura, ora per mezzo della salvezza in Gesù Cristo siamo stati purificati e siamo onorati da Dio. Incredibile, Dio glorioso che merita ogni onore, Dio onora noi. Questo è il cuore di Dio nei nostri confronti. Dio continua e dichiara: io ti amo. Io do uomini al tuo posto e popoli in cambio della tua vita. Dio ci ama. Io so che sappiamo questo molto bene a livello intellettuale. A livello di un esame possiamo dire sì, sì, Dio mi ama. Ma prego che possiamo afferrare di più l'immensità di questa realtà. Dio, il creatore di tutto, l'unico Dio in tutto l'universo, il sovrano su tutto, in controllo di tutto. Dio davanti al quale ogni ginocchio in tutto l'universo si piegherà. Dio che controlla ogni atomo nell'universo, che porta avanti il suo piano perfetto. Dio, quel Dio, ci ama. L'amore di Dio è potentissimo. Che cos'è l'amore di Dio? L'amore di Dio è il suo impegno di fare solo del bene agli oggetti del suo amore. L'amore di Dio non è un semplice sentimento. L'amore di Dio è il suo impegno di fare del bene agli oggetti del suo amore. Dio si impegna con tutta la sua potenza, secondo la sua perfetta saggezza, a produrre il bene migliore negli oggetti del suo amore. Ecco come Dio ci ama. Si impegna a produrre il bene migliore in noi. Dio onnipotente si impegna a produrre nella nostra vita il bene maggiore. Dio gestisce. Come va la tua giornata? Gestisce il traffico, gestisce quanti televendite ti disturbano, gestisce se la cosa va bene o se vieni distratto e brucia la cena. Dio gestisce tutto. Se tu prendi quel virus in giro o non lo prendi, gestisce tutto in base al suo amore per produrre il più grande bene possibile per noi. L'amore di Dio, essendo perfetto, essendo eterno, essendo senza limite, essendo secondo la sua saggezza perfetta, non può sbagliare. Dio non può sbagliare. Non può mancare in alcun campo della tua vita. Non può trascurare di curarti perfettamente. Dio non è capace a trascurare la cura tua. Non esiste un mezzo millisecondo in cui Dio potrebbe trascurare la cura perfetta. Quello che arriva, arriva in base a quello che il Dio onnipotente nella sua saggezza ha deciso per te quel giorno, in quel momento, come parte del suo amore per te. Un buon padre, essendo umano, potrebbe sbagliare, perché non è né perfetto né saggio, né potente abbastanza. Ma l'Eterno Dio non può sbagliare, non può venire meno, non può trascurare coloro che ama. Non mancherà a curare anche te se tu sei figlio o figlia di Dio. Quanto è importante che comprendiamo sempre di più e ricordiamo attivamente l'amore di Dio per noi. E che questo amore vuol dire che Dio sta gestendo oggi. Sta gestendo gli avvenimenti. Dobbiamo capire che le prove, le cose brutte, le cose difficili servono per il nostro vero bene. Non arrivano per caso, non arrivano per sbaglio. Non arriva mai una prova senza uno scopo perfetto. Nel suo sovrano controllo Dio gestisce tutto in modo che ci arrivano solamente le prove che ci servono per fare il bene in noi. E qual è questo bene? Qual è il bene che Dio sta facendo con le cose che manda nella nostra vita, belle e brutte? È molto più grande di una vita comoda. Una vita comoda non è un grande bene. Tante persone che vanno al tormento eterno hanno una vita comoda. Piuttosto, il bene che Dio sta producendo in noi è un bene immenso che dura tutta l'eternità, è il bene più grande possibile, che leggiamo in Romani 8, 28, 29 e anche in Efesini e anche in altri passi. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, perché quelli che egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere, ed ecco il bene, conformi all'immagine del suo figlio. Il bene che Dio sta compiendo in noi è di conformarci all'immagine del suo figlio Gesù Cristo. Solo così possiamo passare l'eternità nella presenza di Dio, nel suo amore. Dio ci sta preparando di stare nella sua presenza, come leggiamo in Efesini 1, 3 a 5. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro, Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Allora che in Lui ci ha letti prima della fondazione del mondo, affinché, qual è lo scopo? Lo scopo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come i Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà. Dio ci ha eletti affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui, nella Sua presenza, nell'amore, per tutta l'eternità. Ma non possiamo essere davanti a Lui se non siamo conformi a Gesù Cristo. Allora Dio fa cooperare tutte le cose per questo immenso bene, quello di essere conformati all'immagine di Gesù Cristo. Ecco perché servono le prove. Immaginate un attimo genitori che hanno un piccolo bimbo che nasce estremamente handicappato. Tutto handicappato, paralizzato, non può né muovere le braccia, non può camminare, è messo male. E lui cresce e già arriva a 3-4 anni e lui sta lì, non può muoversi. E poi i dottori dicono: noi abbiamo studiato molto bene il caso del vostro figlio e con una serie di interventi pesanti ma non tanto rischiosi, il tuo figlio può diventare normale, può avere uso sia delle braccia che delle gambe, può camminare, saltare, giocare, può vivere una vita normale. Però saranno 3-4 grandi interventi nell'arco di 6 mesi e poverino soffrirà perché sarà doloroso. Decidete voi. Cosa volete fare? Questo bimbo ha 2 anni. Cosa faranno genitori che amano il loro figlio? Oh, no, no, noi amiamo il nostro figlio. Hai detto che potrebbe creare dolori in lui questi interventi? E sì, saranno dolorosi. Allora no, noi non vogliamo fare nessun dolore nella vita del nostro figlio. Direbbero così. Cosa direbbero buoni genitori che amano tanto il loro figlio? Se un domani avrai un figlio e nasce handicappato e i dottori dicono con degli interventi dolorosi lui può avere una vita normale, camminare, saltare, fare tutto, usare le mani, però devi soffrire per 6 mesi, cosa faresti? Lo sai o devi valutare? Lo faresti soffrire? Potresti no dottori, potresti sì dottori. Voi genitori avete qualche dubbio cosa fareste? Qualche genitore qui dice: oh no, non potrei far soffrire mio figlio. L'amore non cerca la comodità. L'amore cerca il bene più grande. E vi dico, quei genitori non che vogliono vedere soffrire il loro figlio, ma pensando al bene più grande, con gioia lo portano all'ospedale. Certo, sono rattristati dalle sofferenze temporanee, ma hanno gioia sapendo quello che sta producendo. E quanto è importante che comprendiamo che il vero amore si impegna a produrre il vero bene, anche se quel bene per il momento potrebbe creare sofferenze temporanee. Il vero amore si impegna per ottenere il bene più grande per la persona amata. Il vero amore tieni tutto in considerazione e sceglie il meglio per la persona amata. E quando leggiamo che Dio ci ama e che sarà con noi in ogni prova,
io sarò con te.
E farà sì che il fuoco non ci consumerà e l'acqua non ci sommergerà. E poi leggiamo che quello che Dio sta facendo in noi è di conformarci all'immagine di Gesù Cristo, affinché possiamo stare nella sua presenza santi e irreprensibili nell'amore per tutta l'eternità. Allora cominciamo a capire che il fatto che Dio ci ama non vuol dire che non avremo delle prove, piuttosto vuol dire che ci manderà le prove che servono per prepararci per la sua presenza. Se guardiamo solo alle sofferenze del momento, e quanto una data prova è difficile, o sembra ingiusta, saremo così. O così. Saremo agitati, turbati, ansiosi, paurosi, abbattuti, scoraggiati, perché stoltamente stiamo guardando solo quello che dura poco e non quello che Dio sta facendo per amore in quello. Invece, se ricordiamo che Dio è in controllo di tutto, e che sta agendo in amore, con potenza, con saggezza per completare l'opera, e se quel bambino di 2 anni è capace a capire questi interventi, lui non capisce niente, ma i suoi genitori sì. E loro dicono a lui: ascoltami, Carlo, fidati, questo è il tuo bene. E lui dice: io non capisco, so che mi fa male. Ma lui si fida di loro. Se noi ricordiamo che Dio sta completando la sua buona opera in noi, allora possiamo avere pace anche nelle prove più difficili. È come uno che rompe il braccio o il polso. Se uno dovesse rompere il braccio, per mettere a posto, delle volte devono mettere a posto in modo doloroso. Cioè, non è sempre una cosa automatica, delle volte devono proprio, a volte devono rispezzare per far crescere bene. Non è una bella cosa. Tu puoi, lascia dottore, lascia così, è tutto storto. Il dottore dice: no, non lasciamo. E quella persona che dice: ma io non voglio soffrire. Il dottore dice: ma io non voglio che tu cresca con quel braccio tutto storto. La saggezza è di fidarti della bontà del dottore. Fai quello che serve. Fai quello che serve. Cari fratelli, cari sorelle, è importante che noi ricordiamo che Dio ci cura con amore, con saggezza, con potenza e con tenerezza. Non nonostante le prove, ma tramite le prove, anche le prove più profonde, permettendo solamente le prove che sono giuste per noi. Dio non sbaglia nelle scelte di prove che ci dà. Ecco perché le prove di ogni credente sono diverse di quelle di ogni altro credente. Non esistono 2 credenti che hanno tutte le stesse prove, perché Dio sa quali sono le prove giuste per ciascuno. Sono sempre personalizzate, perfette per quello che serve a te, per conformare te all'immagine di Gesù Cristo. Questo mi fa pensare a 2 Corinzi 4, 16, quando parliamo delle prove che durano. Ah, sembra tanto, Paolo aveva la prospettiva giusta, perciò non ci perdiamo di animo. Ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, Paolo, dice leggera afflizione, che è solo per un momento, Paolo, che decenni soffriva, dice solo un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso, non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Dove stai guardando? Dove stai guardando? La giornata pesante? Lavoro difficile? Persone che non si comportano come vorresti tu? Malattie, difficoltà, problemi di soldi? Dove stai guardando? Alle leggere afflizioni che sono solo per un tempo, che saranno dimenticate? O stai guardando a quello che è un peso smisurato ed eterno di gloria? Ci sono tantissimi altri versetti che parlano dell'amore di Dio per noi, ed è buono, è importante per noi di ripassare questi versetti spesso, perché ci danno la base con la quale possiamo affrontare le nostre prove con pace. La pace non viene perché comprendiamo sempre quello che Dio sta facendo. La pace arriva perché sappiamo che è Dio che sta dirigendo tutto e sappiamo che Egli ci ama e che non può sbagliare. Quando dimentichiamo, non intellettualmente, ma a livello pratico, quando dimentichiamo dell'amore di Dio, allora ci troviamo con un cuore agitato in mezzo alle prove. Infatti, se tu sei ansioso, se tu sei preoccupato, se ti trovi pieno di pensieri di come potresti risolvere questa o quell'altra situazione, se sei scatti, se manchi pazienza, qualunque tipo di sintomo così, vuol dire che non stai pensando abbastanza all'amore di Dio per te. Prego che tu possa capire quanto sei prezioso a Dio e perciò che tu possa capire quanto Dio ti sta curando oggi in modo perfetto in ogni dettaglio della tua vita. Io voglio incoraggiarti a ringraziare, di abbondare nel ringraziamento a Dio. Signore, grazie che mi ami, grazie che sono prezioso a te, ti lodo che sei onnipotente, grazie che tu hai mandato questa prova a me, grazie che mi hai protetto, grazie che non durerà oltre al giusto, grazie che non andrà in un modo sbagliato, ma è quello che tu hai voluto per me per portare avanti la tua buona opera in me. Allora, tornando a dove abbiamo iniziato, il nostro problema più grande per quanto riguarda come affrontiamo le nostre prove e le nostre difficoltà è che pensiamo troppo alla prova, pensiamo troppo alle difficoltà reali o potenziali e troppo poco pensiamo alla grandezza dell'amore di Dio per noi insieme alla sua potenza, la sua cura e la sua perfetta saggezza. Scegliamo di riempire i nostri pensieri con l'amore di Dio per noi e la sua potenza e sapienza e controllo. E quando facciamo questo, allora possiamo fare quello che impariamo in 1 Pietro 5, 6, 7. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno scelto da Lui, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, ogni vostra preoccupazione, ogni vostro pensiero, gettando su di Lui. Non portare quel peso. Quanto è che si può aggiungere alla lunghezza della giornata o alla vita con ansia? Qualcuno si ricorda? Quanto si può aggiungere alla lunghezza della vita con ansia? Nulla. Perché tenere pesi che non mi produce nulla di bene e mi fa mancare di godere il fatto che sono amato da Dio. In qualunque difficoltà in cui ci troviamo, se siamo in Cristo, possiamo gettare ogni sollecitudine, ogni peso su Dio, perché Egli ha veramente cura di noi, una cura perfetta, una cura basata sul suo amore, una cura che regge perché è fatta con la sua potenza, una cura giusta perché è perfettamente saggio ed è una cura che produce il suo bene in noi. Ad ognuno dico, tu cosa fai? Ti invito vivamente a non focalizzare i tuoi pensieri sulle difficoltà veri o potenziali, piuttosto focalizza i tuoi pensieri sulla potenza di Dio, il controllo di Dio e l'amore di Dio per te. Ricordati che Dio è veramente in controllo della tua vita. Allora puoi riposarti in Lui e trovare pace in ogni tempesta. Preghiamo. Signore, cosa c'è da dire? Se non grazie, soprattutto grazie. per il tuo immenso amore per noi. Grazie che siamo sicuri in Gesù Cristo. Grazie che non arriverà mai una prova, una difficoltà che potrebbe mai separarci dal tuo amore per noi in Cristo Gesù. Grazie che tu non verrai mai meno nel curarci perfettamente. Grazie che tu mandi le prove che ci servono. Noi vorremmo spesso che non venissero, come posso immaginare quel bambino nell'esempio vorrebbe non dover subire quei interventi, perché non capendo, se non dovesse fidarsi dei genitori vorrebbero che non avesse quei interventi, ma quegli interventi sono un'immensa benedizione e le nostre prove sono tanto di più un'immensa benedizione, perché ci stanno preparando per l'eternità con te. O Padre, insegnaci questo. Aumenta la nostra fede. Non ti chiedo di farci comprendere quello che stai facendo. Ti credo di aumentare la fede che tu sai quello che stai facendo. Grazie che siamo amati. Grazie che siamo preziosi a te. Grazie che tu sarai con noi in mezzo al fuoco e al fiume e ci proteggerai. Grazie che la tua cura non finirà mai, finché non ci hai portato nella tua presenza. Grazie, nel nome di Gesù Cristo. Amen.